Dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'uomo fa parte dell'ecosistema. Non è un alieno che arriva sulla Terra e quindi è avulso da tutta quella che è la natura. Anzi, noi umani abbiamo la grande responsabilità di dover gestire la natura e questo può, ripeto, in qualche caso includere anche il fatto di prelevare.
Wildragù. Ricette per una caccia al passo coi tempi. Una serie podcast dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. È già marzo, primo giovedì del mese. E ciò significa che è il momento di parlare di caccia con il nuovo episodio di questa serie audio dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. Il podcast vuole fare chiarezza, vuole andare a fondo e soprattutto vuole liberare la caccia dalla polvere che si è depositata sulla scatola che la contiene. Vogliamo offrire fatti, contesto e prospettive su temi anche delicati, spesso emotivamente accesi, e vogliamo invitare all'ascolto e alla riflessione per farti partecipare al dibattito. Io sono Anita Rossi, giornalista e podcaster. È stato l'amore per boschi, prati e montagne, e per chi ci vive naturalmente, a portarmi alla caccia. L'osannato equilibrio ecologico, la sostenibilità, sono parole grosse, slogan forse un po' vuoti, anche quando si parla di caccia, oppure sono obiettivi reali, linee guida che contano davvero. Oggi ne parliamo con una giovane biologa faunista e cacciatrice che lavora ogni giorno sulla gestione e conservazione delle risorse naturali. Antonella Labate è tecnica faunistica, formatrice e consulente. Collabora con la Federazione Italiana della Caccia a livello nazionale e regionale ed è consigliera del Comitato Scientifico di Fondazione UNA, Uomo, Natura, Ambiente. Il lavoro di Antonella? Realizzare e portare avanti progetti scientifici concreti per la salvaguardia della biodiversità, creando sinergie che coinvolgono tutti i soggetti e gli enti interessati, incluso il mondo venatorio.
Allora Antonella, fra le tante cose che fai, ce n'è una molto interessante che è quella, la tua collaborazione con la Fondazione UNA, Alleanza tra Uomo e Natura. Ci racconti cosa fa la Fondazione e cosa fai tu per la Fondazione?
Fondazione UNA nasce dall'esigenza di mettere a sistema, a confronto anche, mondi che apparentemente possono sembrare antitetici, come il mondo venatorio, il mondo degli agricoltori e quello ambientalista. Chiaramente si pone come agorà di idee, diciamo sempre noi, e il tutto con il supporto della comunità scientifica e con l'obiettivo di interloquire in una maniera consapevole e seria e oggettiva con le istituzioni. Io sono parte del comitato scientifico di Fondazione UNA, sono consigliera. Ognuno di noi segue un tema tra i tanti trattati dalla Fondazione, in particolar modo io mi occupo di parlare alle nuove generazioni e chiaramente questo si traduce nel seguire, anzi nello scrivere e poi realizzare progetti di didattica. Nelle scuole si tratta di progetti di educazione ambientale prevalentemente, quindi svolti però con l'ausilio dei cacciatori che mi supportano nelle uscite didattiche. Mentre invece per quanto riguarda le università, Fondazione UNA finanzia dei progetti di ricerca, cofinanzia, dà dei contributi per la ricerca e fondamentalmente io mi occupo quindi di pensare il progetto con l'accademico di turno, con la tal università e poi di seguire anche i tesisti e di seguire tutte le fasi del progetto per arrivare chiaramente a una pubblicazione scientifica.
Senti, quando tu sei con i giovani, o anche fate escursioni, insomma, vi immergete un po' in quello che è il mondo venatorio anche fuori. Non ti viene mai posta la domanda su una delle cose più fondamentali, la questione del proteggere la natura attraverso il suo utilizzo, cioè quello che come cacciatori e cacciatrici ci poniamo un po' come obiettivo, no? Chi ha davvero bisogno della caccia? Noi umani o la natura?
Ti rispondo per gradi. Molto spesso mi viene chiesto dai ragazzi come fai ad... Io sono cacciatrice e quindi mi viene chiesto, ma come fai a dire che sei paladina della biodiversità, che vuoi conservare le specie, tutelare la biodiversità, se poi prelevi degli animali? In maniera anche più schietta mi dicono, se poi uccidi. E questo è un grandissimo tema, anche di attualità in realtà. Innanzitutto io in particolare tengo molto a precisare che utilizzare la parola proteggere è molto diverso purtroppo oggi dalla parola conservare, e conservare è molto più vicino a, è l'altro lato della medaglia rispetto al gestire. Quindi per conservare una specie magari devi gestirne delle altre, invece proteggere oggi è un termine che assume una connotazione non sempre positiva, perché implica il fatto di non fare assolutamente nulla. E oggi noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'uomo fa parte dell'ecosistema, quindi non è un'entità, non è un alieno che arriva sulla terra e quindi è avulso da tutta quella che è la natura. Anzi, noi umani abbiamo la grande responsabilità di dover gestire la natura, e questo può, ripeto, in qualche caso includere anche il fatto di prelevarli. Questa è la prima risposta che noi diamo, che io do personalmente.
Proteggere attraverso l'utilizzo è una delle frasi chiave anche per quello che riguarda l'abilitazione della caccia, no? Questo concetto come funziona?
Partiamo dal presupposto che molti dei nostri ascoltatori magari conosceranno già, che la caccia in realtà è basata su delle leggi, non che abbiamo inventato noi a livello provinciale o regionale o nazionale. Oggi noi dobbiamo sottostare a delle direttive europee e a dei regolamenti, abbiamo delle prescrizioni ben precise che poi chiaramente vengono recepite. Quindi, partendo dal presupposto che il prelievo, quindi l'attività venatoria, viene esercitata nel rispetto di norme, di prescrizioni, vuol dire che viene esercitata anche con delle rigorose limitazioni. Il cacciatore non è una persona che può autonomamente andare in giro armata e sparare a tutto ciò che vuole. Il cacciatore innanzitutto, ecco, una cosa che non si sa, e questo per me è molto grave, è l'iter che il cacciatore deve sostenere per diventare cacciatore. E il percorso formativo non l'ho deciso io, l'ha deciso ISPRA, che è l'organo tecnico del governo. Quanto invece, dicevo, al come, quindi al prelievo, al cosiddetto prelievo sostenibile, ci sono infinità di indicazioni, di calcoli soprattutto, che i tecnici devono fare. E i tecnici li fanno sulla base di censimenti effettuati a titolo gratuito e volontario dai cacciatori. E anche lì le linee guida sono dettate da ISPRA. Soprattutto se parliamo di ungulati si parla di caccia di selezione. Quindi per definizione è l'attività venatoria che prevede la scelta preventiva del capo da abbattere. Preventiva vuol dire che io non solo devo essere appostato in condizioni di sicurezza, quindi devo avere un terrapieno, devo evitare di sparare contro cielo, l'animale deve essere in una posizione particolare, ma io devo essere in grado di distinguere sesso, ovviamente la specie, questo però possiamo andare oltre, ma soprattutto la classe di età. E nessuno pensa che al di fuori degli addetti ai lavori, diciamo così, e al di fuori del mondo venatorio, nessuno pensa che i cacciatori siano in grado di fare queste cose. In realtà sì. E non fanno ovviamente solo questo, quindi contati un tot di animali ai censimenti, verificato il successo riproduttivo, viene fatta l'assegnazione di un tot di animali, si preleva solo l'interesse, dicevo. La popolazione cosiddetta capitale in realtà non dovrebbe essere toccata. Qui c'è anche un'altra grande responsabilità del cacciatore, cioè da una parte la necessità di nutrirsi di carne selvatica, quindi carne buona, carne sana, addirittura viene prescritta in tante diete ormai la carne selvatica, di animali a vita libera, va precisato. Poi ci sono dei casi in cui invece ci sono dei problemi di sovradensità, di sovrappopolamento delle specie, e allora quando si vuole ridurre la densità, la consistenza della popolazione, si può andare a, come dire, intaccare, diciamo così, il capitale. Questo nelle assegnazioni, perché poi bisogna vedere se il piano si riesce a completare. E quindi ecco, la responsabilità dei cacciatori, anche quella di contribuire, chiaramente non possiamo fare tutto noi, però il cacciatore, oltre ad esercitare in maniera legale una passione, si occupa anche talvolta di svolgere delle azioni di pubblica utilità a beneficio di tutta la collettività, perché l'incidente col cervo non lo fanno solo i familiari del cacciatore. Aggrediti in centro a Roma non sono solo i familiari dei cacciatori, parlo dei cinghiali che hanno fatto tanto scalpore. L'aperitivo a Sestri Levante non lo fanno solo i cacciatori in spiaggia con i cinghiali, quindi è un'azione che viene fatta a beneficio di tutta la collettività, come anche la pulizia dei sentieri, le azioni di controllo. I cacciatori possono prelevare anche a supporto della polizia provinciale, ma non è caccia e la gente non lo sa.
Tornando al discorso del conservare la natura, ad alcuni cacciatori piace definirsi come ambientalisti.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Il cacciatore è ambientalista, tanto che il cacciatore lavora con le associazioni ambientaliste, anche a progetti di altissimo livello, penso ai progetti europei come quello che è stato realizzato per la reintroduzione della Starna italica. Un grandissimo ruolo nella gestione dei miglioramenti ambientali è stato portato avanti, diciamo, era in capo proprio alla Federazione Italiana della Caccia, che ha collaborato con Legambiente e anche con ISPRA, quindi associazioni ambientaliste, venatorie e istituzione. Queste sono le sinergie. Tornando diciamo alla domanda che mi hai posto, il cacciatore fa tanto per l'ambiente anche quando la caccia è chiusa, perché è evidente che il cacciatore non è cacciatore solo quando la caccia è aperta. Cacciatore è quasi uno stile di vita e in certi contesti si percepisce molto di più che in altri questa cosa. Il cacciatore, e qui mi sentirei di citare la fondazione, uno dei progetti che porta avanti, ovvero Paladini del Territorio, il cacciatore tutto l'anno, sempre a beneficio della collettività, fa volontariato, fa pulizia dei sentieri, ripristini ambientali, miglioramenti ambientali, a beneficio di specie cacciabili e protette, e in aree soprattutto cacciabili e in aree non cacciabili. I cacciatori stanno entrando anche a fare i censimenti nei parchi, perché il monitoraggio della fauna selvatica è molto importante. Paladini del Territorio è un progetto bellissimo dal mio punto di vista, che ha subito una grande evoluzione negli anni, ha messo a sistema quello che i cacciatori già fanno, quindi i cacciatori da sempre si occupano della gestione del loro territorio, e da qui il nome, ma poi ci siamo resi conto che, cavolo, i cacciatori non si occupano solo di sfalciare l'erba o pulire i parchetti o liberare i sentieri per gli escursionisti e per i turisti, ma i cacciatori fanno anche tanto di più a livello di comunità. E quindi abbiamo detto, allarghiamo il progetto, non includiamo solo iniziative di miglioramenti ambientali e di cura delle aree urbane, includiamo anche quelle di volontariato, pensiamo alle donazioni di carne alle case di riposo, le ore di volontariato nelle scuole, in contesti dove ci sono persone con delle disabilità, con persone più svantaggiate in generale. Potrei citarne tantissime di iniziative. Ecco, Paladini del Territorio mette solo a sistema queste realtà e soprattutto, molto importante dal mio punto di vista, ne dà visibilità. Io penso che uno dei problemi del mondo venatorio, che però vedo che sta cambiando e ne sono contenta, è proprio il fatto di non comunicare tutte le belle cose che facciamo. Questo ci ha allontanati tanto dalla società moderna.
Mi collego proprio a questo aspetto qui, rimaniamo sul piano dell'immagine. Cos'è che potrebbe migliorare anche la percezione della caccia? Parliamo più di comunicazione, come adesso dicevi tu, o anche di cambiare alcune pratiche?
Sicuramente entrambe le cose. È molto importante parlare ai giovani e parlare in maniera consapevole, oltre che scientifica. Sicuramente io la realtà che conosco è quella della Federazione Italiana della Caccia. Ad esempio, loro hanno tolto la tutela legale per certi tipi di illeciti, diciamo così. Non siamo più disposti a tollerare. Basta solo un atto illecito a squalificare tutta la categoria e noi non siamo più disposti ad accettarla questa cosa. Però devo dire che quella che è la mia esperienza, soprattutto legata alla condivisione, come dire, di progetti, di iniziative con i giovani, per fortuna sempre di più la pensano come me, e il fatto di vivere insieme, di ricreare anche dopo il Covid una sorta di associazionismo, quindi di riprendere a vederci, a passare del tempo insieme, anche per attività non strettamente legate alla caccia, ci aiuta a tirare, diciamo così, dalla nostra parte anche qualcuno che è un po' più indietro.
Parlando proprio di credibilità, mi vengono in mente appunto le associazioni animaliste che mettono assolutamente in dubbio anche la parte della sostenibilità della caccia, no?
Noi come Fondazione Una siamo ben contenti di collaborare e di interagire e di fare un pezzo di strada insieme con chiunque abbia delle posizioni oggettive e basate su dei dati. Chiunque sia vittima di un'ideologia non avrà mai voglia di interagire con noi. Quando queste sigle parlano di insostenibilità della caccia, molto spesso è perché o non sanno di cosa stiamo parlando, proprio per i motivi che dicevamo prima, oppure il fatto che l'attività di caccia sia legata al concetto di morte va sopra ogni cosa per loro e quindi tutto il resto in realtà non importa. Perché ad esempio noi come fondazione seguiamo il progetto di filiera, della valorizzazione della filiera delle carni selvatiche, e quindi in diverse fiere di settore, ma anche in diverse fiere legate all'orientamento dei giovani. L'ultima fiera che ho fatto ero a fare orientamento e c'era tra gli ospiti una scuola alberghiera. Noi abbiamo portato la carne e i ragazzi innanzitutto non conoscevano la possibilità di mangiare carne selvatica proveniente da animali a vita libera, e poi mi hanno fatto le solite domande, ma il tema è che nella mia esperienza quasi sempre quando spiego, e non perché io sia brava, ma quando spiego le cose in maniera oggettiva, in una logica di causa-effetto, soprattutto legata alla valorizzazione della carne, e valorizzazione della carne vuol dire valorizzazione della fauna selvatica italiana, perché noi ogni anno importiamo migliaia di quintali di carne selvatica di animali cacciati all'estero, e poi dobbiamo ricorrere ad azioni di emergenza come il controllo per limitare le popolazioni di ungulati che abbiamo qua. E allora valorizziamo la fauna che abbiamo qua, e la valorizzazione va anche, diciamo, passa anche per il rispetto della spoglia, di come viene trattata fino anche a come viene cucinata. E mi rendo conto che questi sono concetti che per chi è fuori, chi non è abituato a mangiare carne selvatica, chi non è abituato a una filosofia di vita legata alla ruralità, sono concetti un po' forti. Però oggettivamente le carni selvatiche sono buonissime, non sono forti, perché non è vero che se sanno di selvatico è come il tortellino con la panna, no? C'è qualcosa da nascondere, ecco, vuol dire che qualcosa non va. Sono salutari, sono ricche di proteine, hanno tutta una serie di caratteristiche organolettiche che vanno bene anche per dei pazienti con delle patologie importanti, e soprattutto sono sostenibili. Se guardi l'impronta ecologica della caccia, in realtà è nettamente ridotta rispetto chiaramente all'allevamento per consumo di suolo e di acqua. Addirittura leggevo uno studio secondo il quale l'impronta ecologica della caccia aumenta nel momento in cui il cacciatore non preleva il capo a ogni uscita, perché deve fare avanti e indietro per uscire, per andare a caccia. Queste sono cose che fanno effettivamente sorridere, magari sorrideranno anche i nostri ascoltatori, però ecco, è vero, e lo dico anche da cacciatrice, cioè il tiro deve essere mirato, letale, anche per una questione etica. L'animale non deve soffrire, poi sappiamo che bisogna recuperarli gli animali, non solo per una questione di trofeo, che oggi è sempre più in disuso, insomma.
C'è un auspicio tuo per il futuro della caccia?
Sì, sarà per l'età che ho, sono abbastanza giovane e poi sono un ottimista. Ho un auspicio per la caccia del futuro ed è quello che resti sempre caratterizzata da quella componente emotiva che oggi è sempre tanto viva e tanto cara a tutti noi cacciatori, ma spero anche che con il tempo diventi una caccia sempre più consapevole, sempre più basata su dati scientifici, cosa che già oggi è, ma che la posizione del cacciatore, vorrei che, e lo sento davvero, che il cacciatore venisse visto come una persona che si mette in gioco per tutta la comunità. Non vorrei che la caccia cambiasse domani, vorrei che venisse cambiata la percezione che si ha della caccia. Allo stesso tempo deve assumere, secondo la società, una connotazione sempre maggiore di strumento di gestione faunistica e non di mera tradizione, e quindi non deve essere più collegata ad una grettezza o ad una arretratezza mentale. Quindi il mio auspicio è proprio quello che, grazie anche ad un impegno forte di noi cacciatori, ma anche di noi tecnici, perché voglio dire, ho entrambi i cappelli, il mio auspicio è proprio quello che vengano meno tutte le ideologie che vanno a viziare poi quelli che sono i fatti, con azioni e attività, ripeto, a beneficio della comunità intera.
Antonella, è sempre bello capire le storie che ci stanno dietro le persone, e tu, in quanto cacciatrice, ma anche biologa, come ci sei arrivata a questo tuo percorso?
Sono cacciatrice sicuramente da prima di essere biologa, quindi vengo da una famiglia di cacciatori, ho sempre vissuto la realtà della caccia e sono sempre stata abituata a vedere albe e a mangiare carne selvatica. E soprattutto sono sempre stata abituata a vivere con dei cani da caccia, che sono una componente fondamentale, ecco, dell'attività venatoria e anche delle famiglie dei cacciatori. Il mio percorso è abbastanza dinamico, nel senso che io sono pugliese e poi ho scelto di studiare scienze naturali ed ecologia a Parma, e questo mi ha permesso quindi di entrare in contatto con dei docenti, alcuni dei quali sono i grandi nomi dell'etologia italiana e anche internazionale. Quando è stato il momento di fare la tesi, io mi sono detta: ma io cos'è che so fare, cos'è che vorrei studiare, cosa mi appassiona? E effettivamente la caccia è stata una componente sempre importante della mia vita. Quindi ho pensato di scrivere sul sito della Federazione Italiana della Caccia se avessero qualche progetto di ricerca, e così è stato. Quindi io ho iniziato questo percorso di tesi, quindi con anche la parte poi di tirocinio, studiando la migrazione delle alzavole, è una specie di anatre, e da lì ho iniziato a girovagare per l'Italia, perché avevamo impianti di cattura in diverse regioni, fino a che non ho incontrato i miei attuali capi, diciamo così, e loro erano tutti uomini a catturare queste anatre per poi imbragarle con i GPS per studiarne appunto le migrazioni, e poi c'ero io. Loro mi hanno detto: "Ma chi sei? Cosa fai qui, no?" Allora, quando gli ho raccontato questa storia, ci hanno scambiato i contatti, e chiaramente quando mi sono laureata poi li ho contattati, ho condiviso con loro la mia tesi di laurea, e da lì è nato il mio percorso professionale, ecco. Anche perché poi ho continuato a studiare le migrazioni, in particolare della Cesena, e quindi è stato, diciamo, il mio primo lavoro come biologa, ecco. Quindi una volta laureata ho fatto poi il canonico esame di Stato ho subito iniziato a collaborare con la Federazione però regionale della Lombardia, e quindi la sezione regionale di Federcaccia della Lombardia. Mi ha messo subito a coordinare questo progetto di ricerca affidato all'Università di Milano, quindi sempre importantissimo il partner scientifico. Devo dire che questi progetti, questo insieme poi a quello di gestione conservativa della lepre, ad altri progetti di ricerca che abbiamo portato avanti a livello regionale, nazionale e anche internazionale, come penso anche il LIFE, dicevo prima, per la reintroduzione della starna, sono sfociati tutti in pubblicazioni scientifiche. Ed è molto importante anche questo aspetto, secondo me, proprio perché possiamo comunque valorizzare la figura del cacciatore, far vedere quanto ci impegniamo in tutte queste attività, anche a supporto della ricerca. Ma la realtà dei fatti è che se poi non si arriva a una pubblicazione scientifica, lo studio resta un po' zoppo e non può essere utilizzato per far valere le istanze dei cacciatori con le istituzioni. Tanto che, ad esempio, il progetto sulla Cesena, che ha visto una più di una pubblicazione scientifica, è stato utilizzato proprio anche nell'ambito dell'aggiornamento dei key concept italiani, quindi per permettere lo slittamento della chiusura della caccia alla specie. Nel rispetto, ecco, della direttiva Uccelli che ci dice che non possiamo cacciare nel periodo riproduttivo. E noi con questo studio abbiamo dimostrato che il periodo riproduttivo della Cesena, in questo caso, iniziava dopo quello che in realtà si pensava, con delle tecniche ormai vetuste. Io poi sono arrivata in Fondazione Una, proprio con il ruolo di biologa, e oggi seguo anche questa parte qui di didattica nelle scuole e poi di ricerca con le università.
Nelle scuole cosa fate?
Nelle scuole portiamo un progetto di educazione ambientale collegato all'educazione civica, proprio nel rispetto di quello che dicevamo. Tendenzialmente sono i docenti che scelgono i moduli didattici tra quelli che noi proponiamo e devo dire che per la maggiore va la tutela della fauna. Ecco, anche questo è un progetto a cui tengo molto proprio perché l'ho visto nascere, l'ho pensato, l'ho visto nascere e devo dire che sta dando grande risultato. Quindi è evidente che superati i preconcetti iniziali dei docenti o dei genitori, quando vedono che il contenuto è tecnico, è scientifico, non si va a dinneggiare alla caccia come non si va a dinneggiare a ciò che è contro la caccia, ma si parla di fauna e di natura e di gestione, nessuno batte ciglio, anzi sono tutti contenti. Ti do due numeri. Per darti un'idea di quello che è questo progetto, abbiamo iniziato, è freschissimo, abbiamo iniziato nel 2024 e io ho già calendarizzato anche le scuole per quest'anno scolastico, quindi 2025-26, fino quindi a maggio 2026. Noi abbiamo di fatto raggiunto quasi 20 scuole e siamo oltre i 700 bambini. Dall'asilo, quindi dalla scuola materna, fino alle scuole superiori. È chiaro che cambia l'approccio didattico, però all'asilo sono convinti che io faccia l'esploratrice di mestiere. Questo è molto divertente, quindi approfitto sempre per parlargli anche di sicurezza, banalmente raccontandogli cosa ho nello zaino o il perché le mie scarpe sono fucsia e il cappellino è arancione. Invece nelle scuole superiori ci rivolgiamo in particolar modo a istituti di indirizzo, quindi agrari o alberghieri, portando chiaramente i nostri progetti come buone pratiche da seguire. Però ecco un'altra scuola, un'altra progettualità interessante è stata quella di portare due classi, 2 giorni in rifugio, li abbiamo portati a pescare, hanno cucinato poi il pesce, io gli ho fatto la lezione su trofei e mandibole, quindi per spiegargli un po' di biometria. E il giorno dopo abbiamo fatto censimenti con i cacciatori, ovviamente. Poi a pranzo ci hanno cucinato la carne selvatica che avevamo portato noi. Ecco, questo serve sì a far capire ai ragazzi qual è la realtà che non conoscono, quindi la realtà dei cacciatori, la realtà venatoria. Ma anche a farli capire che ci sono tanti sbocchi lavorativi, perché oggi molto spesso i ragazzi non sanno neanche che esistono dei mestieri che possono fare. Penso invece agli agrari, a quei ragazzi, gli studenti degli istituti agrari, non hanno idea di cosa sia un tecnico faunistico. Non sanno che ci sono gli ATC, le riserve, i comprensori, che hanno bisogno di persone competenti, di tecnici, che si occupano prima ancora che della fauna dei miglioramenti ambientali. Infatti negli istituti agrari facciamo dei moduli in classe e poi li portiamo fuori con i cacciatori, quindi a vedere le buone pratiche messe in campo dai cacciatori del loro territorio, che possono essere miglioramenti ambientali, ad esempio, chiaramente a fini faunistici, ma sia per la piccola che per la grande selvaggina.
Veltragù, dove i pregiudizi finiscono in padella e la caccia nel mirino giusto. Con Antonella Labate abbiamo parlato di tutela dell'ambiente e di caccia guardando al contesto nazionale. Adesso spostiamo lo sguardo, soffermandoci sulla nostra provincia. Abbiamo chiesto al direttore della nostra associazione, Benedikt Terzer, quale sia il ruolo della caccia in Alto Adige e quali compiti ci attendono per conservare davvero biodiversità ed ecosistemi.
Benedict, quando ti chiedono come mai sei diventato cacciatore, tu cosa gli rispondi?
Allora, la mia storia è, direi, particolare, nel senso che il padrino di mio papà mi raccontava, quando ero bambino, delle sue esperienze a caccia, cioè delle escursioni in montagna, di ciò che gli è accaduto. Quindi un giorno lui mi ha portato con sé a caccia e da lì
Quanti
in poi avevo 5-6 anni, quindi piccolino, no? Devo dire che da lì questo fascino della caccia mi ha attirato e da lì praticamente sapevo che in qualche modo volevo stare vicino a questo mondo.
Quando si parla di pianificazione venatoria, molto spesso arriva subito la critica, nel senso che sì, voi pianificate, vi occupate della salute della popolazione tot, ma lo fate con un, diciamo, pensiero utilitaristico per avere più capi da abbattere. Tu cosa rispondi a questa critica?
Dico che va valutato il sistema per sé, quindi ad esempio qui in provincia di Bolzano non adottiamo provvedimenti per mantenere artificialmente alta la densità di selvaggina, cioè qui ad esempio il foraggiamento artificiale con mangimi rafforzati è assolutamente vietato, per cui questo è un dato di fatto. Al contempo però non dobbiamo trascurare il fatto che noi viviamo in un paesaggio culturale, cioè un paesaggio fortemente plasmato dall'uomo, e quindi qui non esistono più equilibri naturali, e da ciò deriva che l'uomo è chiamato per applicare, praticamente per effettuare un cosiddetto intervento correttivo, cioè
che si articola come, tanto per farlo capire un attimo agli utenti meno esperti.
Allora, se noi partissimo dall'idea di lasciare tutto alla natura, allora scopriremo che la cosa non è così facile come magari potrebbe sembrare. Cioè abbiamo visto praticamente davanti alla casa nostra, nel Parco Nazionale dello Stelvio, cosa accade se la caccia viene abolita o vietata. Praticamente nel 1983, di seguito di una sentenza, la caccia venne abolita e dopo qualche anno la selvaggina, in primis i cervi, si erano talmente moltiplicati, praticamente alla fine è scoppiata un'epidemia, la pericolosa paratubercolosi, e in più sono stati distrutti veramente tanti alberi, quindi abbiamo scoperto danni irreversibili al bosco e di conseguenza lo Stato ha detto qui dovete per forza intervenire, quindi anche nel Parco Nazionale dello Stelvio viene oggi come oggi applicato un sistema di gestione della fauna selvatica, quindi ci sono dei precisi mirati interventi da parte dei cacciatori, cioè proprio veri e propri piani di abbattimenti che vengono effettuati e garantiti da cosiddetti selecontrollori, che non sono nient'altro che i cacciatori formati.
Allora, quando si parla di ecologia, di tutela dell'ambiente, di salvaguardare la natura, vengono in mente appunto queste zone protette, zone bandite. L'Alto Adige, in quanto a questo, cosa vanta?
Allora, in provincia di Bolzano la legge provinciale dell'87 prevede diverse tipi e categorie di aree protette. Le due categorie più importanti sono le bandite e le oasi di protezione. Allora, il concetto di bandita fa sì che in queste zone praticamente interventi umani sono ridotti a un minimo, ma non a zero. Quindi qui non si tratta di una protezione sotto campana di vetro, bensì di interventi regolatori ben mirati, quindi il cosiddetto controllo del cervo tramite un cacciatore che deve garantire l'equilibrio ecologico. Poi, oltre alle bandite, abbiamo le cosiddette oasi di protezione, di cui fanno parte i biotopi protetti e in più le foreste demaniali.
E in queste zone i cacciatori ci entrano, non ci entrano affatto? Se ci entrano, cosa possono, cosa non possono fare?
Allora, la legge è veramente precisa, cioè nei biotopi sotto i 10 ettari la caccia è vietata, invece nei biotopi che superano i 10 ettari è ammesso il controllo della volpe, in più anche il prelievo, quindi il controllo degli ungulati, proprio per garantire l'adempimento dei cosiddetti piani di abbattimento.
Quando si parla con cacciatori o cacciatrici, spesso si nota che si considerano protettori dell'ambiente, della natura, e anche nel senso proprio della salvaguardia. Questo fa parte del DNA dei cacciatori o sono le regole dettate da questo mondo o in effetti viene fatta tutela dell'ambiente?
Diciamo che qui in provincia di Bolzano il cacciatore si vede anche come conservatore, uno che si attiva per mantenere gli habitat, e qui direi che è importante partire un attimino da una premessa, cioè esiste l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e questa associazione praticamente a livello mondiale ha adottato il principio protezione attraverso l'utilizzo, e ciò significa che l'uomo può ben attivarsi creando determinate misure proprio per garantire la biodiversità. E devo dire che gli scienziati da decenni ci dicono che l'habitat è il super fattore per la conservazione delle specie, quindi solo se l'habitat è intatto sono in grado di mantenere la biodiversità. E partendo da questa premessa, i cacciatori altoatesini si attivano ogni anno svolgendo migliaia di ore di volontariato, ad esempio parliamo di lavori di sfalcio di alpeggi che altrimenti andrebbero persi, oppure lavori di taglio per aprire corridoi in estese superfici di pino mugo proprio al fine di garantire a specie sensibili come il fagiano di monte la sopravvivenza, perché i tetraonidi sono molto sensibili e praticamente loro richiedono habitat con determinate caratteristiche, semi aperti, ad esempio il gallo forcello. Se qui non ci attiviamo per mantenere l'habitat rischiamo proprio l'estinzione di queste specie, e per cui qui devo dire proprio orgogliosamente che da ormai parecchi anni sono in atto lavori di miglioramento ambientale che vengono anche finanziati in parte dall'Ufficio per la Natura della provincia di Bolzano, e devo dire che c'è un ottimo rapporto e un'ottima collaborazione sia con l'Ufficio per la Natura ma anche col corpo forestale, anche quello si sta adoperando a proposito.
Mi viene in mente il problema del bracconaggio. In Alto Adige questo fenomeno è un fenomeno sentito?
Allora, in Alto Adige su Tirolo il fenomeno del bracconaggio, a differenza di altre zone del mondo, è solo marginale. Devo dire che il bracconaggio si concreta laddove non vengono rispettate le regole, quindi dove manca la disciplina, ovvero dove non ci sono i controlli, ovvero dove un sistema magari potrebbe essere disfunzionale. Qui in provincia di Bolzano possiamo dire che storicamente certamente c'era il bracconaggio, ad esempio nel dopoguerra, dove la gente appunto doveva bracconare per sopravvivere. Poi un altro esempio noto è il Parco Nazionale dello Stelvio, dove di seguito ad un divieto della caccia che è scoppiato nel 1983 la popolazione locale non poteva più esercitare la caccia, quindi c'è stata una specie di ribellione anche nei confronti dello Stato. Però se lasciamo questi due fenomeni a parte, possiamo dire che in provincia di Bolzano abbiamo un sistema venatorio validissimo con due pilastri fondamentali che fanno sì che il bracconaggio resti un fenomeno marginale. Allora, il primo pilastro è la sorveglianza venatoria, che viene garantita da ben 70 agenti venatori, quindi una densità altissima, e l'altro pilastro fondamentale è il nostro sistema venatorio, che è un sistema non solo sociale ma anche riservistico. Ciò significa che il cacciatore può non solo esercitare la caccia a un costo accessibile, come nel territorio restante nazionale, ma è vincolato al territorio del comune di residenza, per cui i cacciatori si conoscono e ciò fa sì che praticamente i cacciatori
si controllano a vicenda praticamente.
Esatto, praticamente così ognuno tiene d'occhio l'altro, si controllano a vicenda, e questo è un aspetto fondamentale per contrastare il fenomeno del bracconaggio.
Zone d'ombra esistono?
Allora, io sottolineo che bisogna distinguere con chiarezza tra caccia e bracconaggio. Così come un normale automobilista non ha assolutamente nulla a che fare con un pirata della strada, un cacciatore non ha nulla a che fare con un bracconiere.
Questo podcast è stato realizzato con il gentile sostegno di Swarovski Optik. E già che parliamo di pratiche da rinnovare, vale la pena soffermarci su un aspetto spesso trascurato. Usare tutto il capo abbattuto. Non solo la parte più ovvia, la carne e magari i palchi o le corna per i trofei. E ne parliamo nel prossimo episodio, quello di aprile. Intanto ti auguriamo un inizio primavera degno di questo nome. Tutte le puntate del podcast puoi naturalmente riascoltarle sulla homepage dell'Associazione Cacciatori Alto Adige all'indirizzo www.jagdverband.it, così come sul nostro canale YouTube. Il brano musicale utilizzato nella nostra serie è scritto ed eseguito da David Frank.